Francia, Le Pen avanza, Macron resiste. Intelligenza artificiale, un'intervista esclusiva. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
La démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête.
J'entends être un premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du président de la République.
Now, scientists really have no idea how to build an AI that will do what we want, that will behave according to our norms, our laws.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Siccome è lunedì, avrei due domande per voi. La prima, l'attualità internazionale è il vostro pane? La seconda, anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, buona giornata. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano. Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Anche quest'oggi tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale che sarà come sempre commentata al 349-238-6666. Cercateci, siamo su X, Nessun Luogo 24 Euro Giampazza, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube e il nostro canale Instagram. Sono le 16.09 e 30 secondi, in questo esatto istante qui a Milano, lo stesso orario anche in Francia, dove il risultato elettorale è straordinario e storico. L'Assemblea Nazionale di Marine Le Pen e Jordan Bardella, alleato con i repubblicani di Eric Ciotti, ha vinto il primo turno, 33,15% dei voti, cioè più di 10 milioni di voti raccolti. Il nuovo Fronte Popolare, quell'alleanza di sinistra, si è fermata al 27,99% dei voti, siamo a circa 9 milioni di preferenze. La maggioranza del presidente Emmanuel Macron ha raccolto solo il 20,76% dei voti, il che vuol dire 7 milioni di preferenze. Al di là della stravittoria della destra di Marine Le Pen, l'altra vittoria arriva dal voto, anzi dal numero che ci denota l'affluenza, 66,7%, erano anni se non decenni che non si registrava un'affluenza così alta per il voto francese. Però c'è tutta la partita da giocarsi per il secondo turno, il prossimo 7 luglio. Quest'oggi racconteremo meglio il sistema elettorale francese, quali sono gli scenari possibili, che valore dare a questa vittoria della destra, che valore dare a questa resistenza di Emmanuel Macron, a questo azzardo che ha indetto le elezioni subito dopo il pessimo risultato delle elezioni europee. Staremo a vedere. Ma nella stessa puntata, quest'oggi, di Nessun Luogo Lontano, una intervista esclusiva, intelligenza artificiale e geopolitica. Che ci azzecca, avrebbe detto qualcuno? Beh, oggi ve lo spiegheremo. Questi temi di quest'oggi, vedo già un po' di polpastrelli caldi che messaggiano al 349-238-6666. Allora, velocemente, andiamo a raccontarvi altre notizie e poi torno da voi. Se il 2024 è l'anno in cui più della metà della popolazione mondiale si reca alle urne, è l'anno più elettorale da tantissimi decenni, il 2024, è anche vero che questa settimana si stanno concentrando, queste due o tre settimane, una serie di voti importantissimi. È il caso anche della Repubblica Iraniana. Si terrà venerdì, infatti, il secondo turno delle presidenziali, convocate dopo la morte, dopo l'incidente dell'elicottero del presidente Ibrahim Raisi. Al ballottaggio si sfideranno il riformista Massoud Pezeshkian e l'ultraconservatore Saïd Jalili. A proposito di affluenza, se il dato in Francia ci dava una netta vittoria da questo punto di vista, un risultato molto indicativo, l'affluenza invece in Iran è stata molto molto bassa, il 40,6%. Peraltro voto, ne parlavamo con Pejman Abdulmuhammadi anche nell'ultima puntata della scorsa settimana, che non essendo particolarmente trasparente, probabilmente l'affluenza è ancora minore. Detto ciò, è il dato più basso dell'intera storia elettorale della Repubblica degli Ayatollah. Sostanzialmente, fortissima disaffezione dell'elettorato progressista e dei cittadini iraniani in generale che non hanno particolare fiducia nella leadership. Staremo a vedere se vi sarà invece una maggiore mobilitazione in vista del secondo turno. E a proposito di elezioni, il prossimo giovedì, il 4 luglio, in Regno Unito si vota per il rinnovo della Camera dei Comuni e per scegliere quindi il nuovo primo ministro. I sondaggi vedono in netto vantaggio il leader laburista Keir Starmer sul premier e attuale premier e leader conservatore Rishi Sunak, che però allo stesso tempo è insidiato dai sovranisti di Reform UK, il partito guidato da Nigel Farage, una vecchia conoscenza della politica britannica, eclissatosi per qualche anno, per così dire, poi riapparso in graspolvero. Nel frattempo il vice primo ministro britannico Oliver Dowden ha avvertito del rischio di interferenze russe in questa tornata elettorale. Oggi è una giornata importante per tutta l'Europa perché l'Ungheria assume la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Nei prossimi 6 mesi il governo di Viktor Orbán stabilirà l'agenda settimanale e presiederà le riunioni ministeriali europee. Lo sapete, lo slogan della presidenza sarà Make Europe Great Again, e tra le cancellerie è diffusa l'idea che Orbán potrebbe sfruttare la sua posizione per ostacolare alcune mosse, alcune politiche europee e invece dare linfa, benzina vitale alle sue politiche più nettamente nazionaliste e sovraniste. Nel frattempo il leader del partito nazionalista austriaco Kickl e il leader e fondatore del partito populista ceco Babiš hanno firmato con Orbán un manifesto patriottico e hanno annunciato la nascita di un nuovo gruppo al Parlamento europeo. Di tutt'altro tenore e coloritura invece la politica che viene animata dalla delegazione talebana guidata dal loro portavoce Zabiullah Mujahid, che ieri ha partecipato alla prima giornata della conferenza dell'ONU sull'Afghanistan in corso a Doha in Qatar. Il vertice si chiude oggi e particolare interessante, che poi tanto particolare non è, sono ironico, non ha preso parte nessuna donna, è stata la condizione posta dal gruppo per la partecipazione all'incontro. I talebani, come riporta il quotidiano britannico Guardian, hanno espressamente legato la loro presenza al fatto che nessuna afghana fosse autorizzata a partecipare alla riunione dell'ONU, organizzata peraltro proprio per discutere l'approccio della comunità internazionale al paese e al fatto di come siano stati compressi e violati i diritti delle donne da quando i talebani sono al potere. In Nigeria di almeno 18 persone, 30 feriti morti, 18 morti e 30 feriti, il bilancio di una serie di esplosioni mortali avvenute tra sabato e domenica. Siamo nella città di Gwoza, stato nord-orientale del Borno, esplosioni provocate probabilmente da donne kamikaze. Secondo le ricostruzioni delle autorità nigeriane, vi sarebbe stato un attacco coordinato che ha preso di mira prima un matrimonio, poi un successivo funerale delle vittime e poi anche l'ospedale dove erano stati ricoverati i feriti. Il presidente Bola Tinubu è intervenuto in televisione per condannare pubblicamente gli attacchi, li ha definiti atti disperati di terrore e ha promesso un'azione severa contro i responsabili di questi omicidi, definiti però episodi isolati. Gli attacchi non sono stati rivendicati, ma secondo le autorità sarebbero riconducibili allo Stato Islamico dell'Africa occidentale. Infine, in Russia, Vladimir Putin ha suggerito di riprendere la produzione di missili a raggio intermedio che erano vietati da un trattato ormai defunto, l'Intermediate Range Nuclear Forces, con gli Stati Uniti. Quell'accordo vietava l'utilizzo e la produzione di missili nucleari e convenzionali basati a terra, con gittata compresa tra 500 e 5500 km. Era un po' una pietra miliare del disgelo tra Russia e Stati Uniti. Quell'accordo fu firmato tra Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan. Washington si era ritirata da quel patto nel 2019, citando alcune violazioni russe. Erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate. Qui nel suo luogo lontano, adesso ci allacciamo le cinture, atterriamo a Parigi con questa voce.
Je veux leur exprimer ma gratitude.
Voglio esprimere ai cittadini la mia gratitudine e li invito a restare mobilitati in uno sforzo finale Domenica prossima, 7 luglio. Il voto che esprimeranno domenica prossima è uno dei più decisivi della storia della Quinta Repubblica. Intendo essere un primo ministro di convivenza, rispettoso della Costituzione e della funzione del Presidente della Repubblica. Ma sarò intransigente sulla politica che attueremo al servizio della Francia e dei francesi. Chiedo quindi questa sera a tutti i francesi che tengono alle loro libertà e alla ripresa della Francia di unirsi a me per rafforzare lo slancio e garantire che l'Unione Nazionale vinca contro coloro che cercano di dividerci, di minare l'ordine pubblico e di mancare di rispetto ai nostri valori.
E avete sentito la voce di Bardella. Con la sua voce iniziamo l'analisi di questo voto, il primo turno importantissimo, straordinario e storico allo stesso punto di vista. Forse il primo vincitore è l'affluenza, quanto cioè i cittadini francesi hanno partecipato. Buongiorno e ben ritrovato nel Sologo Lontano a Francesco Maselli, collega, corrispondente dell'Opinion, autore anche di una newsletter molto interessante, Maratta, che ci parla della Francia. Francesco, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
E buongiorno anche al professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Grazie.
Allora, purtroppo la linea col professor Marchi non ci soccorre, adesso ristabiliamo un collegamento degno di questo nome. Intanto una prima fotografia, Francesco Maselli, stupisce più l'ottimo risultato del Rassemblement National o l'ottimo risultato della partecipazione dei francesi? O questo forse era più scritto, ecco, per così dire.
No, io direi il contrario, cioè la partecipazione ha stupito. Si tratta di un record dagli anni Ottanta che non votava così tanta gente alle legislative, perché in genere le legislative, cioè le elezioni del Parlamento, sono considerate meno importanti dai francesi, sono confermative, cioè confermano quello che è accaduto alle elezioni presidenziali. In genere si tengono subito dopo, soprattutto dal 2005, da quando il mandato del Parlamento e quello del Presidente sono stati uniformati, e quindi confermano il fatto maggioritario, cioè in genere il Presidente vince le elezioni, il candidato Presidente, e poi ottiene una maggioranza, e quindi la gente non va tanto a votare. Stavolta invece erano delle elezioni molto incerte, dove i cittadini hanno evidentemente percepito che il loro voto contava molto, come effettivamente è, per decidere il prossimo governo, e quindi sono andati a votare in molti, quasi il 70% di affluenza. Invece il Rassemblement National era abbastanza previsto che avrebbe ottenuto un'affermazione importante. Adesso dobbiamo capire se avrà una maggioranza relativa, una maggioranza assoluta, però sicuramente si sapeva che avrebbe fatto un ottimo risultato.
La voce, una prima fotografia di Francesco Maselli, l'Opinion, professor Michele Marchi. I motivi di questa vittoria, Francesco, della Le Pen intendo, Francesco Maselli dice alla fine non era così in attesa. Macron ha trasformato questo voto in una sorta di referendum su di lui?
Sì, in larga parte sicuramente l'antimacronismo ha avuto un ruolo fondamentale in questa campagna elettorale, in questa brevissima campagna elettorale. C'è da dire che i temi, diciamo così, al centro delle preoccupazioni dei francesi, quindi il potere d'acquisto, il problema immigrazione, il problema sicurezza, sono anche le tre bandiere del Rassemblement National.
Sì.
E quindi sono d'accordo con Maselli nel dire che la vittoria del Rassemblement era abbastanza attesa. Mi permetto di aggiungere, forse non in queste proporzioni in termini di milioni di voti, cioè stiamo parlando veramente rispetto alle legislative del 2022 di un passaggio praticamente ha triplicato i voti. Il Rassemblement National è passato da circa 4 milioni, poco più di 4 milioni, a 11 milioni di voti.
Ed è a tutti gli effetti, professor Michele Marchi, lo ricordo, storia contemporanea, Università di Bologna, una cesura storico-politica, quella che stiamo raccontando qui nel Sologo Lontano. Il voto in Francia, lo ricordo però, è il primo turno, quindi ancora possono succedere delle cose. Francesco Maselli, in realtà cosa può accadere? Perché si stanno muovendo la sinistra, Mélenchon per esempio ha detto che dove non ci sono possibilità ritirano i propri candidati. Lo stesso Macron ha detto dobbiamo costituire un fronte repubblicano. Come si gioca la partita adesso in vista del secondo turno?
Ma si gioca con le desistenze, che in Italia peraltro conosciamo, abbiamo avuto delle elezioni in cui i partiti desistono nel collegio uninominale per aiutare il candidato che è messo meglio per riuscire a vincere, dei partiti chiaramente ideologicamente più o meno vicini, e sta accadendo lo stesso, cioè i partiti diciamo di sinistra e quelli della maggioranza presidenziale se sono arrivati terzi in un collegio ritirano il proprio candidato. In Francia possono qualificare anche in tre o addirittura in quattro, al ballottaggio dipende da una soglia di voti presi, e in questo caso se si ritira chiaramente dà una mano a chi è arrivato secondo. In genere quello arrivato secondo è uno diverso dal Rassemblement National, che è più o meno primo in tutti i collegi, però appunto si deve fare il ballottaggio. Quello che è interessante è che mentre prima le proiezioni davano una maggioranza assoluta al Rassemblement National al secondo turno, adesso invece non è così, perché paradossalmente il fatto che la sinistra non sia competitiva, quindi non possa prendere la maggioranza assoluta, motiva gli elettori più moderati magari a votare per un candidato di sinistra. Perché questo? Perché io non voto nel caso per fare un governo che non mi piace, ma semplicemente voto proprio per sbarrare la strada, certo, al Rassemblement National.
Il voto antagonista, sintetizza in maniera un po' brutale, ce lo sta raccontando Francesco Maselli, corrispondente dell'Opinione in Italia. Torno dal professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna, campus di Ravenna, per chiedergli conto di quanto questo sistema elettorale, così preciso se vogliamo, perché è collegi uninominali con tanti collegi quanti seggi al Parlamento, sostanzialmente più territori d'oltremare, quanto e cosa ci dice della distribuzione geografica del voto e quanto ha impattato anche nella campagna elettorale un tipo di voto come questo?
Ma è interessantissimo vedere innanzitutto come il Rassemblement National sia diventato oramai un partito nazionale, cioè che è riuscito ad andare al di là delle aree dove era forte oramai da anni, quindi le aree diciamo di forza del Rassemblement National erano solitamente il nord-est e il sud-est del paese, le aree cosiddette deindustrializzate dove vi erano difficoltà di natura economico-sociale. Beh, se si eccettuano le grandi città, in particolare Parigi, Marsiglia e alcune altre grandi città, il Rassemblement National ha sfondato ovunque, ha praticamente ovunque candidati al secondo turno, solo in piccole zone dell'Ovest di tradizione democratico-cristiana, di tradizione gollista, non è riuscito definitivamente a sfondare. Quindi questo è un primo forte elemento, una nazionalizzazione del Rassemblement National. Mi verrebbe da dire che se il Rassemblement National è stato a lungo un partito di contestazione, poi di opposizione, si sta preparando a diventare un partito di governo. E questo è un primo importante elemento. Se mi posso permettere, certo, anche a proposito dei triangolari e dei quadrangolari, ha perfettamente ragione Maselli quando faceva questi riferimenti. Attenzione però che c'è anche una possibilità differente, che è quella che l'elettore, diciamo così, oramai è certo che si vada verso una potenziale maggioranza assoluta del Rassemblement National, voglia dire sostanzialmente diamo il via libera a questa coabitazione invece di dare via libera ad uno stallo politico, perché l'alternativa, sì, quella di una maggioranza solo relativa del Rassemblement National, certo, significa comunque stallo.
E quindi andando ad omaggiare più la governabilità, magari con una mezza narice turata, c'è anche il rischio che un elettore non fisiologicamente appartenente a quel gruppo dia il voto a quell'area politica. Dalle voci dei miei due ospiti alle vostre, 349-238-6666. Qualcuno scrive: la Francia si inserisce perfettamente nel contesto geopolitico europeo e mondiale, in cui i populisti nazionalisti avanzano sostenuti dalla paura per questi tempi incerti. Qualcun altro: nessuno dice che la Le Pen è contro la follia antirussa di Macron, la guerra per procura al servizio dei democratici statunitensi è stato il motivo principale per la disfatta di Macron e Scholz, è il motivo, Luigi lo chiama isteria antidemocratica delle oligarchie europee. E qualcun altro: il pokerista Macron forse ce la farà, ma se una parte dei repubblicani voterà Le Pen ci sarà da ridere. Così Saverio al 349-238-6666. Un telegramma a entrambi, poi andiamo a sentire insieme come se la cavano i mercati, e poi l'ultima domanda per i miei ospiti. Il telegramma è questo: col senno di poi, l'azzardo, il pokerista lo chiamava l'ascoltatore, l'azzardo di Macron funziona o non funziona, Maselli?
No, non funziona. Macron aveva scommesso in un'esplosione della sinistra, quindi nessun accordo tra i partiti di sinistra, per restare solo lui con l'Assemblement Nazionale, che è la formula che gli ha permesso di vincere due volte, e in realtà questa scommessa è stata persa quasi subito, perché in 5 giorni la sinistra è andata unita, quindi Macron è diventato terza forza.
Professor Marchi, telegramma anche per lei.
Sì, sono piuttosto d'accordo. Diciamo che aveva Macron non credeva nella creazione del nuovo Front Populaire, non credeva nemmeno nella spaccatura delle Républicaine, che non dimentichiamo comunque è stata abbastanza rilevante. Mi permetto però di dire che i problemi di Macron sono iniziati nelle legislative del 2022, perché Macron ha governato per 2 anni con grosse difficoltà, con una maggioranza relativa che dopo la sconfitta alle europee lo ha lasciato comunque azzoppato.
Certo. Francesco Maselli, rimani con noi. Professor Michele Marchi, lo stesso a lei. Andiamo a sentire la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata. Quest'oggi lunedì stiamo analizzando, tentando di fare qualche scenario dopo il primo turno francese che ha consacrato la nettissima vittoria del Rassemblement National, la dura sconfitta di Emmanuel Macron e la vittoria della partecipazione, dell'affluenza popolare, un dato storico mai così alta dagli anni Ottanta, segno che la tumultuosa, tormentata politica francese sta catalizzando cuori, menti, passioni dei cittadini francesi, come d'altra parte era anche abbastanza forse prevedibile, forse non a questo livello, però tant'è. Si vota in tantissimi luoghi del mondo, si vota in tanti importanti paesi europei, la settimana prossima c'è il secondo turno, cosa accadrà? Ma con i nostri ospiti, professor Michele Marchi, ma anche Francesco Maselli, corrispondente dell'Opinion in Italia, l'ultimo capitolo che vorrei pur brevemente aprire ha a che fare con un po' il futuro, nel senso che se si arrivasse a una maggioranza consolidata della Assemblea Nazionale, quindi una assemblea che parla quella lingua lì, ci dobbiamo aspettare, quindi con un premier di quell'area politica, ci possiamo aspettare delle virate in politica estera, per esempio? Francesco Maselli.
Ma è difficile da dire, nel senso, in teoria la politica estera resta del Presidente della Repubblica, è così per gli usi e anche un po' per la Costituzione.
Sì.
Dopodiché, nella concretezza delle cose, questo è vero fino a un certo punto. Noi abbiamo, per esempio, degli esempi di coabitazione tra due partiti diversi, è stato il caso per esempio Chirac e Jospin, però all'epoca per esempio nel Consiglio europeo i paesi grandi come la Francia avevano due commissari, quindi non c'era uno scontro istituzionale su chi nominava il commissario europeo, per dire una differenza. Invece stavolta ci sarebbe, il Rassemblement Nazionale già detto, in caso di governo il commissario lo scegliamo noi, quindi già avresti una prima crisi istituzionale. E poi c'è un altro tema, cioè Macron va ai consigli europei e però all'Ecofin, per fare un esempio, un consenso molto importante, ci va un ministro dell'economia dell'Assemblea Nazionale, quindi questo sarebbe un po' una complicazione. Chiudo, l'ultima cosa è che per esempio sul sostegno all'Ucraina, il Presidente della Repubblica può dire noi continuiamo a sostenere l'Ucraina, continuiamo a fare quello che stiamo facendo finora, però è il Parlamento che poi approva il lato economico degli aiuti militari. È un Parlamento controllato dal Rassemblement Nazionale, forse potrebbe decidere diversamente. Insomma, ne vedremo delle belle.
Ne vedremo delle belle. Francesco Maselli, corrispondente dell'Opinione in Italia, professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna, campus di Ravenna. Lo scenario, l'incubo peggiore per Macron è quello che tratteggiava Francesco Maselli, in cui lui prova a tenere il timone di questa Francia con delle direttive molto precise, sostegno all'Ucraina, l'europeismo convinto, le sue fughe in avanti a cui ci ha abituato, e però a un certo punto in alcuni consessi anche internazionali, anche importanti, c'è qualcuno che gli dice no, guarda che il timone lo tengo io. Questo potrebbe essere dal punto di vista istituzionale un freno gigantesco per Macron, e a quel punto è ipotizzabile persino le dimissioni di Macron, o sto correndo troppo in avanti?
Ma nel senso che sul fronte delle dimissioni, ma in realtà è una corsa in avanti, ma autorevoli ex membri del Consiglio Costituzionale hanno in realtà ipotizzato questa possibilità, perché in realtà 2 anni e mezzo abbondanti sono lunghi per arrivare al 2027 in questo modo. Sì, io aggiungo, sono d'accordo completamente con Maselli sul fatto che la politica estera, la politica economica europea potrebbero diventare difficili. Ad esempio il tema della difesa europea la vedo davvero complicata da sostenere, perché non dimentichiamo che il primo ministro ha comunque delle attribuzioni all'interno della Costituzione. L'articolo 21 ad esempio dice è responsabile della difesa nazionale, anche se sappiamo che è il Presidente della Repubblica che è il garante del rispetto dei trattati internazionali, quindi questo sarebbe un problema. E peraltro l'ulteriore problema sarebbe perché questa eventuale quarta coabitazione della storia sarebbe una coabitazione particolarmente, diciamo così, peculiare, anche perché i due protagonisti, cioè Macron e Bardella, sicuramente uno dei due non sarà più protagonista nel 2027, probabilmente nemmeno l'altro, perché dovrebbe esserlo Marine Le Pen. Certo. Negli altri casi di coabitazione invece penso anche a quella difficilissima Mitterrand-Chirac dell'86-88, sì, con scontri clamorosi. I due però sapevano ad un certo punto che nell'88 sarebbero stati candidati alla presidenza. Quindi questo era rilevante nel loro approccio alla coabitazione.
Certo, e in qualche modo c'era una trama, una tessitura non detta ma importante che soggiaceva alla loro coabitazione un po' forzata in vista di una seconda, terza, quarta carriera politica. Grazie mille al professor Michele Marchi, storia contemporanea Università di Bologna, campus di Ravenna, e grazie mille anche a Francesco Maselli, corrispondente dell'Opinione. A entrambi una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Di messaggi al 349-238-6666. Prima di andare a giocare col fuoco, poi capirete perché utilizzo questa espressione. Aldo scrive: secondo me il vero problema è che in tutto il mondo si grida al pericolo di estremisti e populisti, ma non si fa mai autocritica nel chiedersi dove abbiamo sbagliato. Se una parte degli elettori non ti votano, vorrà dire che la tua politica non piace. E qualcun altro come Gaetano ricorda proprio quella coabitazione, tra le altre 3-4, quella Chirac-Mitterrand, cui faceva riferimento il professor Marchi. Detto ciò, cambiamo decisamente argomento. Parliamo di intelligenza artificiale, però applicata a guerra, pace, democrazia, quindi sostanzialmente all'altissima geopolitica. Andrew Imbri è professore alla Georgetown University, insegna sicurezza e tecnologie emergenti. Dal 2020 al 2021 è stato consulente e collaboratore esterno della Commissione per la Sicurezza Nazionale sull'Intelligenza Artificiale statunitense, amministrazione Joe Biden. È autore con Ben Buchanan de Il Nuovo Fuoco, guerra, pace e democrazia nell'era dell'intelligenza artificiale, edito da Egea, Bocconi University Press. Libro molto molto interessante che abbiamo divorato nei giorni scorsi. E abbiamo fatto anche una lunga chiacchierata proprio con Andrew Imbri. Partiamo dalla scelta del nome. Perché dovremmo considerare l'intelligenza artificiale come il nuovo fuoco? Sentite.
Il mio coautore Ben Buchanan e io pensiamo che l'intelligenza artificiale debba essere considerata il nuovo fuoco. Innanzitutto perché tutti gli esseri umani vedono e pensano per metafore, e la metafora che spesso viene in mente quando si parla di intelligenza artificiale è quella dell'elettricità. Ma riteniamo che l'elettricità non riesca a cogliere la gamma di incertezze e di possibili caratteristiche dell'intelligenza artificiale. Tendiamo a dimenticare che all'inizio l'uso dell'elettricità implicava molti pericoli, mentre ora è disciplinata, attraversa i nostri quartieri senza che ce ne accorgiamo e la diamo per scontata. Non crediamo dunque che questa sia una metafora appropriata per pensare all'intelligenza artificiale oggi. Anzi, crediamo che l'intelligenza artificiale sia meglio paragonabile al fuoco. Proprio come il fuoco, l'AI potrebbe riscaldare le nostre società, incentivare il progresso scientifico, rendere più democratica la conoscenza e l'istruzione. E potrebbe anche essere sfruttata dai militari sul campo di battaglia per ottenere vantaggi nazionali. Ma se non riusciamo a governarle in modo appropriato, potrebbe andare fuori controllo. Un'altra ragione per cui l'AI è come il fuoco è che i suoi componenti principali, gli elementi che fanno progredire l'intelligenza artificiale, sono cresciuti a un ritmo sorprendente. Molti dei vostri ascoltatori potrebbero apprezzare la definizione di AI moderna data dal mio coautore, secondo il quale l'intelligenza artificiale è un processo che utilizza i computer per eseguire algoritmi che imparano dai dati. Da questa definizione si evince che ci sono tre grandi componenti: dati, algoritmi e potenza di calcolo. E i moderni modelli di AI utilizzano sempre di più ciascuno di essi. La crescita è quindi molto rapida, così proprio come il fuoco, che può crescere sempre di più ogni secondo che passa. Pensiamo che anche i componenti sottostanti dell'intelligenza artificiale si stiano sviluppando molto velocemente. Quindi oggi il grande dibattito è se queste tendenze continueranno e, in caso affermativo, a quale costo.
La voce di Andrew Imbe, Georgetown University, autore per Egea del Nuovo Fuoco, l'intelligenza artificiale e le tantissime potenziali opportunità, i rischi anche che ci sono dietro l'angolo. L'intelligenza artificiale sta entrando prepotentemente anche nelle nostre vite quotidiane. Con quali conseguenze? Ci sono anche a livello di geopolitica, di nuova corsa, e quali sono gli attori che si contendono lo scettro? Tra pochissimo con Andrew Imbri sentirete ancora chi sono i principali attori, i pesi massimi in questa rinnovata corsa verso la tecnologia. Nel frattempo però Giulia Cannizzaro mi segnala che è appena uscita una breaking news che ha a che fare proprio con la politica statunitense, appena la ritrovo naturalmente, e che ha a che fare col pronunciamento della Corte Suprema statunitense, che ha appena concesso una parziale immunità presidenziale a Donald Trump nel processo per l'assalto a Capitol Hill, ma attenzione, solo per gli atti ufficiali, ossia le azioni prese nei suoi poteri costituzionali. In questo caso l'immunità è assoluta. Trump è imputato anche per le carte segrete di Mar-a-Lago e il tentativo di ribaltamento del voto in Georgia, lo sapete, però questo pronunciamento della Corte Suprema è molto molto importante, e peraltro potrebbe anche costituire un precedente visto anche il sistema giudiziario statunitense. Piccola pausa, sentiamo come se la cava chi la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
L'intelligenza artificiale e le sue mille opportunità, come i grandi attori sul palcoscenico internazionale si stanno attrezzando. Ci sono Cina e Stati Uniti che sono i principali concorrenti, ma con delle profonde differenze. Non sono la stessa cosa. Uno è un regime autoritario, il secondo è uno Stato democratico. Ecco, fatta salva questa premessa, ci dobbiamo aspettare un approccio diverso alla ricerca, ma anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Sto pensando banalmente a come viene utilizzata nello Xinjiang da parte delle autorità cinesi. Ancora Andrew Imbru, Imbri, Georgetown University.
So one of the big themes of our book is that one cannot separate the technical from the geopolitical.
Uno dei grandi temi del nostro libro è che non si può separare la tecnica dalla geopolitica. Una volta dimostrato un fenomeno scientifico, le persone prendono questa conoscenza e la traducono in beni e servizi. Questi prodotti riflettono i valori dei loro creatori e utenti e sono modellati e plasmati dal contesto socio-economico in cui queste tecnologie vengono impiegate. Quindi sia gli Stati Uniti che la Cina considerano l'intelligenza artificiale come una general purpose technology che stimolerà il progresso delle nostre società, ma avrà anche implicazioni significative per la crescita economica, la competitività e per i vantaggi militari. Ma sia gli Stati Uniti che la Cina non hanno necessariamente gli stessi obiettivi per l'intelligenza artificiale, e in queste asimmetrie si trovano le basi per un vantaggio democratico. Tuttavia, il fatto che due paesi siano democratici non significa che abbiano necessariamente interessi perfettamente allineati. Ecco perché è così importante che le democrazie si riuniscano, come nel G7, il gruppo dei sette che si è appena riunito, per cercare di elaborare le regole per governare l'intelligenza artificiale in modo responsabile. Allo stesso tempo, è importante riconoscere che anche i paesi con obiettivi molto diversi stessi hanno interesse a lavorare insieme per cercare di garantire che l'intelligenza artificiale sia sicura e responsabile. Insomma, oltre a cooperare tra di loro, le democrazie dovranno trovare il modo di lavorare con i loro concorrenti, al fine di assicurarsi che la tecnologia sia controllata e utilizzata in modo responsabile. In questo senso, una diplomazia attenta e saggia sarà molto importante.
Andrew Imbri, assieme a Ben Buchanan, autore del Nuovo Fuoco, Georgetown University, consulente anche dell'amministrazione Biden, allude alla speranza che anche i regimi autoritari possano quindi collaborare per stabilire dei limiti, dei perimetri nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Sentite ancora.
This is one of the big questions for diplomats around the world because with everything in diplomacy.
Questo è uno dei grandi interrogativi per i diplomatici di tutto il mondo, perché in ogni caso il fatto che due paesi o due parti abbiano degli interessi in comune non significa che riescano necessariamente a concludere un accordo con delle garanzie per renderlo tale. È qui che entra in gioco il duro lavoro della diplomazia, che deve assicurarsi che le nazioni siano in grado di lavorare con le industrie, la società civile e i gruppi per i diritti umani per stipulare accordi, in modo da proteggere questa tecnologia da usi impropri, perché ci sono tanti benefici che essa può offrire alle nostre società, nel settore della scienza, della salute e dell'istruzione. Ma è difficile ottenere questi benefici se non limitiamo i rischi e se non lavoriamo sia tra democrazie sia con i paesi di tutto il mondo per assicurarci una progettazione, uno sviluppo e un uso responsabile dell'AI.
Un nuovo, totale, rivoluzionario paradigma, un fuoco che se ben gestito può far del bene, può scaldare, può cambiare totalmente la nostra vita. Se mal gestito il fuoco si propaga in maniera controllata a causa degli incendi, a causa delle devastazioni. Questa è un po' la similitudine che utilizzano Imbri e Buchanan nel loro libro. Peraltro c'è poi tutta l'applicazione in campo bellico dell'intelligenza artificiale. Alcuni conflitti ce l'hanno dimostrato in maniera anche negli ultimi giorni, negli ultimi mesi. Sto parlando del conflitto in Ucraina naturalmente, ma anche quello a Gaza. E nei futuri conflitti, nella guerra del futuro, l'intelligenza artificiale sarà sempre più importante. I due autori nel libro parlano di guerra algoritmica. Che cos'è?
Algorithmic warfare is a construct for thinking about the future of warfare that some.
La guerra algoritmica è un costrutto per pensare al futuro della guerra che alcuni pianificatori militari utilizzano. Prevede un ambiente di battaglia in cui macchine ed esseri umani collaborano sempre di più. In combattimento non si tratta solo di stabilire chi ha l'equipaggiamento migliore. Si tratta anche di stabilire chi ha gli strumenti strategici migliori, ovvero quelle tecnologie che possono osservare il campo di battaglia, orientarsi, decidere e agire. Per questo alcuni pianificatori militari vedono l'intelligenza artificiale come uno strumento vitale in questo sforzo. È qui che i comandanti prenderanno le decisioni e si assumeranno la responsabilità di garantire che qualsiasi uso dell'intelligenza artificiale sia conforme alle leggi di guerra. Ma una volta prese queste decisioni, i pianificatori militari, alcuni di loro, prevedono di utilizzare l'AI per prendere ed eseguire decisioni in velocità e su scala più ampia. Il rischio, ovviamente, è che con l'aumento della pressione su tutte le forze armate per integrare l'AI e per prendere decisioni in modo più rapido sul campo di battaglia, ci saranno incentivi a delegare sempre di più il processo decisionale all'intelligenza artificiale, al punto che potrebbe venire meno il giudizio umano e quindi il controllo sull'uso della forza. Questo è doppiamente preoccupante perché le moderne capacità delle AI sono molto potenti, ma anche imperfette e limitate. Dobbiamo affrontare la questione con estrema cautela, nonostante le tensioni geopolitiche nel mondo si stiano intensificando.
State ascoltando la voce di Andrew Imbri, Georgetown University, il suo libro scritto con Ben Buchanan, Il Nuovo Fuoco, edito da Egea. Nel libro si parla anche di quali sono gli attori principi in questa nuova corsa tecnologica. Abbiamo parlato di Cina, di Stati Uniti, c'è qualcun altro che può competere, sentite.
The global R&D, the research and development landscape for AI is increasingly diverse.
Il panorama globale della ricerca e dello sviluppo delle AI è sempre più diversificato. Ovviamente si parla spesso di Cina e Stati Uniti, ma ci sono molti importanti sforzi di ricerca e molte importanti aziende anche in Europa e altrove. Una delle sfide per le democrazie sarà quella di coinvolgere anche i mercati emergenti di tutto il mondo, visti non solo come consumatori passivi, ma come partecipanti attivi nella scrittura del prossimo capitolo della governance dell'AI e nella determinazione di come e dove è appropriato utilizzare l'intelligenza artificiale. In molti mercati emergenti mancano le infrastrutture digitali e i dati per sfruttare davvero le AI a loro vantaggio. E ciò spesso li tiene fuori dalle discussioni in merito. È davvero importante che ci uniamo per assicurarci che il modo in cui le AI viene impiegata nelle nostre società ed economie porti dei vantaggi ai paesi di tutto il mondo e li coinvolga nella scelta del modo in cui viene regolamentata.
Andrew Imbri, accademico, ma anche prestato un'azione di governance come consulente per quel decreto, per quella legge varata dall'amministrazione Biden sull'intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale che lui e Buchanan paragonano al nuovo fuoco. È una grandissima invenzione, una grandissima intuizione che però deve essere gestita, altrimenti vi saranno coloro che sognano esclusivamente tutte le benefiche potenzialità e qualcuno invece che in maniera timorosa dirà attenzione no, perché questi decideranno più al posto nostro. Insomma, approcci totalmente diversi, forse con razio e con laicità invece si può gestire questo nuovo fuoco. Detto ciò, il tempo è scaduto, gli ultimi secondi, quelli necessari per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo anche il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, naturalmente, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo, se volete, domani alle 16. Un saluto da Gian.